Babilonia. Io però preferivo Macedonia. Magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Beh, ho sentito stato... un'interferenza, però sì. A parte quello, è Babilonia.
Era quasi mainstream questa volta.
Sì.
Che è incredibile.
Buongiorno. Ciao Sergio.
Buongiorno Valerio e benvenuti a Babilonia.
Esatto, tanti dischi, tanti ascolti, tante latitudini e un ospite però.
Sì.
Una sola.
Sì, per fortuna del nostro pubblico direi. La introduciamo in musica, sai che Drupi ha questa funzione, no?
Assolutamente.
Cerca dei jingle che vadano a lanciare i nostri ospiti. Sentiamo.
Eleonora, où sont passés les gardenias qui souriaient dans tes cheveux, qui ressemblaient tant à tes yeux. Maintenant ils font des plumes aux anges et des ailes aussi. Eleonora, où sont passés tes amours-là? La vie efface les gardénias, les Apollons, les amoureux. Toi, dans ton coin de ciel bleu, maintenant tu es un ange, un ange.
Che meraviglia, ma quindi ospitiamo un angelo oggi.
Infatti, beh, ospitiamo sicuramente una Eleonora.
Sì, sì, questo si è capito, ma perché tu sai che ormai abbiamo aperto dei bandi, nel senso che gli artisti ci scrivono per dire voglio registrare, voglio proporvi un brano dedicato ad uno dei vostri ospiti.
Infatti.
È stato il caso di Raphaël Lanader, cantautrice francese che è appunto...
E
ha
quanto
composto...
l'hai pagata?
Questo non si può dire.
Il cachet.
No, metti che la Guardia di Finanza ci ascolta.
Non si può dire.
Comunque, salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi Eleonora Strino. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Sei mai stata introdotta da un brano così suadente?
Mai, è stato meraviglioso. Sono emozionata.
Ed è solo la prima di tante meraviglie.
E infatti. Beh, alcune ce le ha portate, o meglio, si è portata un disco, tra l'altro... Che disco verrebbe da dire, soprattutto sì. Che ritmica,
che
oltre sezione naturalmente
ritmica,
alla,
certo.
Alla chitarra di Eleonora ci sono Greg Cohen e Joy Baron. Com'è successo?
Era difficile pescare di meglio, diciamo.
Sì, decisamente.
Diciamo che sono loro che hanno pescato me, quindi
vedi?
In effetti sennò sarebbe stato difficile. Ecco, è successo che mi trovavo in tour in Germania nel novembre del 2021, per un mese, ho fatto un tour di un mese e niente, io e Greg Cohen collaboriamo da tanti anni perché io feci un'audizione a Berlino quando avevo 23 anni circa e dopo che lui mi ascoltò, mi contattò, insomma iniziò questa collaborazione. Tant'è vero che abbiamo registrato anche un disco precedente su Coleman, che si chiama Si Sai, insieme sempre a Greg. E niente, quindi mentre mi trovavo in questo tour, mi contatta Greg e mi dice guarda, si è aperta questa possibilità di registrare questo disco live con Joy Baron, che sta qui a Berlino. La cosa succedeva due giorni dopo la fine del mio tour, che sembrava proprio fatta apposta.
Perfetto.
Tra l'altro io suonavo, gli ultimi concerti erano vicino a Berlino, circa due ore da Berlino, e quindi ho detto oddio, lo devo fare. Ecco.
Hai fatto bene, direi.
Certo.
Che tipo è Greg Cohen?
Allora, Greg è fantastico, cioè una persona meravigliosa, simpaticissimo, energia pura. Cioè lui veramente, diciamo, mi ha preso sotto la sua ala protettrice, quindi mi ha insegnato tantissimo, oltre il fatto che fin da piccolo ho suonato con lui, quindi cioè suonare con un grande così è chiaro che ti cambia tantissimo, ma proprio sia umanamente che musicalmente, quindi è una persona veramente straordinaria, sì. E colleziona
pietre. Ti ha raccontato qualcosa di Tom Waits?
Certo, Tom Waits è il cognato,
ah,
perché...
Vedi.
Le rispettive mogli erano sorelle, Però Greg non sta più con la moglie. Hanno divorziato, ma le mogli erano sorelle e quindi loro erano cognati di conseguenza, giusto?
Sì.
Esatto.
Sì. Kathleen Brennan, che invece credo sia la moglie
di Tom Waits attuale, penso
continua
di sì.
Ad esserlo, sì.
Esatto.
Sì,
quindi
sì.
C'era anche un rapporto proprio di parentela. E quindi sì, mi ha raccontato questo e poi chiaramente sono stati anni super importanti per Greg, no? Perché Tom Waits l'ha presentato al grande pubblico, ovviamente. È chiaro che il jazz è sempre un po' una cosa di nicchia, purtroppo, sempre.
Beh, lì poi c'era Marc Ribot, tuo amico, alla chitarra.
Il grande Marc Ribot. Beh, qui in questo disco Cam Jazz, che appunto stiamo citando perché è il tuo ultimo, ci sono un paio di pezzi italiani e poi molti standard.
Sì, esatto.
Gli italiani come li hai scelti?
Allora, devo dire appunto che la scelta è stata collettiva, perché noi ci siamo incontrati in studio. Solo una giornata per registrare questo disco, quindi la mezza giornata per fare i suoni come sempre, poi l'altra mezza giornata per registrarlo, e abbiamo deciso in quel frangente cosa registrare, e sia Greg che Joy erano d'accordo sul registrare un paio di brani italiani, proprio perché ero io che, diciamo, la leader del gruppo, e quindi io avevo fatto un arrangiamento del Postino e loro mi hanno detto: ma estate, la conosci? Perché è un brano italiano, insomma,
piace anche a noi,
esatto.
Poi prima o poi lo ascoltiamo in questa puntata, intanto però è l'ora di prendersi un genere di conforto.
Generi di conforto.
Sì, ecco, generi legali se possibile. Perché
sì,
qui,
beh, questo è legale, anche se non è consigliabilissimo, perché il tabacco.
Ah, beh.
Però è legale.
Sì, certo. Sì.
Però è meglio
sì.
Non fumare troppo, no, questo lo sappiamo, ma di fatto in questo caso abbiamo raccolto. Addirittura c'è un vezzeggiativo nel titolo, Amore di tabacco.
Ah.
Ed è un pezzo. Adesso sto trovando delle coincidenze strane con questa mia scelta, perché è stato pubblicato, ma me ne sono accorto ora, il 15 giugno del 1964, che è la mia data di nascita.
Ah, tu dici ci sarà un motivo.
Ci sarà un motivo, infatti. Ma tra l'altro questo era in realtà un singolo di Mina. Stiamo parlando di Mina, attenzione. E nel lato A c'era un pezzo che si titolava Rhapsody, e nel lato B, appunto nella B-side, questo Amore di tabacco, testo di Vito Pallavicini e musica di Vittorio Buffoli. L'arrangiamento è del mitico Tony De Vita, non so se te lo ricordi.
No.
Lui era il direttore d'orchestra di Pippo Baudo, sostanzialmente era sempre, insomma, in tutti i programmi che faceva Baudo. Il testo della canzone è piuttosto esplicito, ne cito uno stralcio, ma adesso poi lo sentiamo. Questa volta non abbocco, è un amore di tabacco che col fumo finirà.
Thank you.
twist.
Un twist,
ah,
sì.
Che bello.
Devo dire, beh, non è estate, ecco, diciamo, come densità, no, eccetera. Era una mina degli esordi. E,
beh, estate che poi sentiremo, però, se non sbaglio.
La sentiamo, sì, la sentiamo nella versione proprio della nostra ospite, ma intanto ci siamo gustati questa tuffo nel passato di una, insomma, come si dice, connazionale oramai.
Beh, sì, sta in Ticino da tanto tempo.
Si può definire italo-svizzera, sì. Mina.
I Got Rhythm alla grande, Leonora Strino, nostra graditissima ospite qui con Greg Cohen e Joy Baron, quest'ultimo tra l'altro protagonista di un assolo raffinatissimo, splendido.
Eh beh sì, come contraddirvi.
Come contraddirvi, certo. No, perché... Però ci hai detto qualcosa di Greg Cohen, visto da vicino, diciamo così, dicelo anche di Joy Baron.
Joy appunto l'ho conosciuto solo in quel frangente. E diciamo che, ecco, effettivamente per me era una leggenda, no? Quindi trovarsi al cospetto di un proprio idolo è sempre qualcosa di particolarmente emozionante. E niente, una persona, è difficile immaginare che tutta quell'arte esca da lui, no? Perché è molto minuto, piccolino, tutto riservato, e quindi...
Qual è la caratteristica musicale che proprio ti piace sua?
La melodicità della batteria.
Saperla far cantare.
Sì. Beh, lui è capace, sì. E come? Testo di Goethe, musica di Anton Webern, la voce qui di Christiane Hülse, soprano, con Eric Schneider al pianoforte. Ma il mio intento con questo lead di Anton Webern era quello di farti innervosire un pochino, no?
Mi stavo già ingrugnendo, ma infatti, adesso poi arriva una rubrica che, insomma,
è proprio questo.
Lo esige.
Sì, 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 sfogati.
Io dico no.
Io dico no ai vinili che costano troppo.
Ah,
perché
vuoi pagare poco?
No,
per
perché
questo?
Voglio pagare un prezzo ragionevole, ecco, ragionevole, che valga la pena. E facciamo un esempio: il disco di Daniela Pes, forse l'avrei anche comprato. Peccato che il CD non esista, perché non l'hanno proprio fatto, e che il vinile si trova in negozio a 44 euro, perché però probabilmente è stato stampato in edizione super limitata da poche centinaia di copie, delle quali peraltro la metà saranno già su Discogs al triplo, cioè su una piattaforma che poi li rivende, ma facendo una sorta di operazione di mercificazione al rialzo, diciamo così. Non è un esempio però così sparuto, è proprio una pratica questa oramai. Il vinile è cool e per questo ha preso il mercato, ha preso questo andamento piuttosto sbalestrato. Farli fare per un artista costa tantissimo.
Certo.
Le case discografiche sono poche quelle che lo pagano loro oramai, è l'artista che se lo deve pagare, hanno tempi di attesa assurdi e ancora di più, la cosa più paradossale è che la qualità della stampa del vinile non è quella di un tempo. Quindi, in realtà
a che pro
esattamente è giusto appunto, è questo qua, non torna niente, è tutta una storia di fashion, diciamo, discografica in questo caso. Va di moda il vinile e chi ne paga pegno in realtà però sono gli utenti, cioè quelli che dovrebbero comprarselo, che in alcuni casi sono talmente infatuati dell'artista che finisce che appunto lo pagano,
lo comprano.
Beh,
poi tu dici fosse Mercedes Sosa, per dire, ma Daniela Pes, con tutto il rispetto, ma è una
giovane
artista.
Aspettiamo un attimo. E poi c'è anche un altro fatto, e cioè che ci sono certe musiche che non sono poi nemmeno adatte a essere ascoltate, o meglio, non suonano meglio in vinile che in CD, anzi suonano sicuramente meglio in CD, ma il CD è diventato una cosa su cui bisogna fare la croce sopra perché non va più di moda ed è trascurato.
Beh, però la nostra ospite di oggi ce l'ha portato, un CD,
la nostra ospite, esatto, sì, ce l'ha portato, ha scelto il CD, ma io non sono in assoluto contro il vinile, però non deve costare 44 euro, perché allora vuol dire che, cioè, una persona normale ne compra uno all'anno, o
sì,
due o tre al massimo, ecco, quindi non è un mercato che può funzionare. Dunque datevi una regolata, se proprio volete, come dire, utilizzare il vinile, abbassate i prezzi, fateli tornare almeno come costava prima, quei 20 euro che sarebbero sempre 40.000 lire, eh? Detto questo, Daniela Pes, l'ho evocata, beh, magari qualcuno è venuto un po' di curiosità. Ho detto anche che una delle opere più meritevoli, particolare, si è fatta produrre da Io sono un cane. Questo è il nickname che ha scelto Jacopo Incani, in arte Io sono un cane, e l'album che ha vinto tanti premi, eccetera, eccetera, e, insomma, è stato votato quasi sempre come una delle migliori opere d'esordio dell'anno 2023, si intitolava Spira, noi ascoltiamo Carme.
Daniela Pes, sai che io intanto ho ordinato un LP a 44 euro, lo terrò rigorosamente sigillato e tra 10 anni lo rivendo a 5.000 euro.
Bagarinaggio discografico, anzi vinilico,
certo,
così.
Certo.
Sì, quella sarà la fine che faremo anche da questo punto di vista.
Chissà che fine farà invece Gian Sergio Valeriani.
Ecco, noi siamo preoccupati per questo nostro collega che confeziona soltanto trailer.
Sì, perché poi la sua trasmissione non va in onda.
Gliela mandiamo in onda noi, nel senso che gli mandiamo in onda questi piccoli aperitivi radiofonici.
Sì, che dovrebbero lanciare poi la trasmissione vera e propria, note a margine, ma di fatto non ci riuscirà mai. Noi ci ostiniamo ad aiutare l'amico e collega Gian Sergio. In questo caso si tratta di una puntata monografica dedicata ad Ulf Wakenius. Non so se conosci Eleonora.
Sì, certo, abbiamo suonato insieme.
Ah, vedi?
Sì.
In duo proprio.
No, erano anche oggi a pranzo.
No, facciamo parte di questo. Cioè, faccio parte io. Mi hanno chiamato a suonare in questo gruppo che si chiama The Great Guitarist. È un gruppo che va avanti dal 73. È bellissimo, perché la prima formazione era con Barney Kessel, Kenny Barrell e Graham Greene, e io ho studiato quei video come, cioè, li so a memoria. Quindi quando poi Martin Taylor mi chiamò 2 anni fa e mi chiese se volevo far parte di questo trio di nuovo, adesso era con lui e con Ulfo Akenius, appunto.
Ecco, se ti capita di rivederlo, non dirgli per carità che
hai ascoltato quel che stai per ascoltare,
che Gian Sergio Valeriani gli ha dedicato una puntata. Noi in realtà non sappiamo nulla, ma sulla fiducia
sì,
sentiamo.
Note a margine.
Può una chitarra sola riunirle tutte? Santana, Pat Metheny, Jimi Hendrix, ma anche Leo Brouwer, Andrés Segovia e Julian Bream. La velocità di Paco de Lucia. L'estro ritmico di Egberto Gismonti. E l'espressività di Eric Clapton. Chi ha avuto la fortuna di ammirare l'incredibile chitarrista svedese Ulf Wakenius dal vivo sa che tra le sue dita c'è tutto questo e molto di più. Nessuno però riesce a spiegare il virtuosismo quasi sovrannaturale di Ulf Wakenius, anche se sappiamo che già ad inizio carriera superava in velocità il suo leader, Oscar Peterson. Qualcuno ipotizza che Ulf sia dotato di superpoteri, forse in seguito ad una prolungata esposizione ai raggi Wawa. Ne parliamo con il percussionista di rottura Luigi Ferrigno, detentore del record europeo di resistenza ritmica, e con Lothar Wakenius, fratello di Ulf e aspirante clavicembalista. L'incredibile Ulf, a cura di Gian Sergio Valeriani. Distorsioni, missaggio e propulsione, Igor Gianola. Effetti speciali e stuntman, Antonio Forte. Regia Rolando Banner.
Note a margine.
Martedì prossimo, ad libitum.
Rete 2.
Ecco, pure ad libitum.
Ci andiamo noi ad libitum.
Sì.
Ma lui decide il titolo, gli piace questo gioco di parole, certo. E da lì ci costruisce.
Incredibile Ulf. Vabbè, stendiamo un velo pietoso, direi. Questo non era l'incredibile Ulf, era Julian Bream, che tra l'altro è stato citato nel trailer di Gian Sergio Valeriani, in questo caso una pagina di Witold Lutoslawski, e la nostra ospite però ha frequentato il conservatorio, quindi in qualche modo il repertorio classico l'ha vissuto. Oppure no?
No.
No, vedo dall'espressione no, in realtà.
No,
che tu hai fatto chitarra jazz.
Sì, un grande rammarico, perché adoro la chitarra classica. E se tornassi indietro, diciamo, sicuramente inizierei con gli studi classici.
Beh, sei però... giovane, c'è ancora tempo.
Vabbè, ormai sono docente di conservatorio, sono io docente, non c'ho proprio più tempo.
Beh, perché per fortuna ormai il jazz anche in conservatorio sì. è perfettamente equiparato a tutto il resto.
Beh, ora però vogliamo sentire di nuovo la nostra ospite suonare, Eleonora. Secondo brano che hai scelto?
Sì, un brano solo che ho suonato con Joy Baron, si chiama It Don't Mean a Thing.
Batterista così si può anche fare a meno del contrabbasso, decisamente.
Sì, sì. Beh, questa era significativa proprio la cosa che ha detto prima Eleonora, cioè il fatto che un batterista abbia come migliore qualità la melodicità, diciamo così. Vabbè, poi non è che gli manca lo swing.
No, per niente.
Per carità.
Yeah.
non abbandonate le vostre abitazioni. Questa è un'esercitazione.
È un'esercitazione, sì,
sì, firmata da John Zorn
e Bill Oswell.
Voce.
Sì.
Yamazuka Eie. In giapponese.
E loro sono però...
Che nel frattempo hanno arrestato, credo, sì, i Painkiller.
Painkiller, sì. Formatisi, credo, all'inizio degli anni 90, e però, insomma, portavoci di questa poetica piuttosto noise.
Mi piace che tu chiami poetica questa. In realtà si era creata una bellissima atmosfera grazie ad Eleonora Strino al suo disco. Abbiamo voluto distruggerla così, ma così. Succede anche questo.
Musica bestiale.
La musica bestiale,
certo.
Ovvero bestialità in musica.
In qualche caso, sì, in altri casi semplicemente un riferimento al mondo animale. Ad esempio, Vezzosi Augelli.
A occhio,
ti piace?
Occhio, come parli.
Ho detto Augelli, non si
vabbè,
può.
Vabbè, occhio, ho detto allora, solo occhio. Io.
Vezzosi Augelli, infra le verdi fronde, temprano a prova la civette note.
Attenzione.
Ti piace? Sono parole di Torquato Tasso.
Lo so, ma anche all'epoca erano maledizioni.
Gerusalemme liberata. Allora, siamo nel 1586, quando esce il libro di madrigali a cinque voci firmato da Jacques de Vert, uno dei compositori fiamminghi attivi nel XVI secolo, tra i più importanti, e noi ascoltiamo con la veneziana proprio questo Vezzosi Augelli.
Bene.
Dai Painkiller a Jacques de Vert
è un attimo,
ma sì. Solo qui a Babilonia in realtà.
Sì.
Vezzosi Augelli, un suo madrigale a cinque voci qui con l'ensemble La Veneziana.
Eleonora, abbiamo parlato poco del tuo essere partenopea e aver studiato lì e aver partecipato anche ad alcune imprese musicali importanti, la collaborazione nell'Orchestra De Simone ad esempio.
E quella è stata la mia prima esperienza professionale. Penso avevo 23 anni, ero pronta per partire per la Sardegna, ho ricevuto la telefonata di Roberto Di Simone, il quale mi ha detto appunto ti vorrei nella mia orchestra.
Non sei partita per la Sardegna.
Ho dovuto annullare
giustamente
questa bella vacanza e così sì, è stata un'esperienza fantastica.
Cosa suonavi? La chitarra quale?
Sì, la mia chitarra aveva una 335 all'epoca, non avevo ancora la mia L7, 335 la Gibson, 335 del 79. Diciamo era uno spettacolo su col Porter unito alle canzoni classiche napoletane. Uno è un grande, grandissimo compositore, uno dei geni, diciamo, della composizione napoletana. E quindi, chiaro, è stata un'esperienza bellissima.
Anche il titolo suggeriva questo accostamento di compositori, Mari Chiaro, Waiting
sì,
for
esatto.
the Moon. Beh, siamo giunti in fondo, caro Sergio.
Purtroppo
te ne sei accorto?
Sì,
ecco,
certo.
E a questo punto dobbiamo ringraziare la nostra ospite che però
ha ancora in serbo per noi un regalo sonoro.
Un regalo
certo.
sonoro.
Da questo che... I Got Swings.
Ne abbiamo parlato prima di estate e del fatto che ci hai detto lo conoscevano anche i tuoi due partner.
Certo.
Perché oramai questo è veramente uno standard internazionale,
sì.
no?
Sì.
Oltre che una meravigliosa composizione.
Molto bello, sì.
È con questo che ci salutiamo.
Quindi Bruno Martino, giustamente autore della melodia,
prenderà dei soldi dalla Radio Svizzera, sì. questo volevi dire?
Sì, se ci fosse ancora.
Gli eredi, certo. Sì.
Eleonora Strino, nostra graditissima ospite, grazie per averci
grazie a voi.
Sopportati fin qui. Greg Cohen e Joy Baron con lei, in questo caso è un trio, giusto?
Sì.
E chiudiamo quindi in bellezza.
Dunque, ci ritroviamo la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze,
stessa
mi raccomando,
stesso mare,
eccetera, eccetera, ma mi raccomando, nel frattempo, siate
babilonici.